E siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Deep in Crimini. Io sono Palla e siamo tornati con un nuovo caso su Deep in Crimini. Dopo un sacco di tempo che non portavo un caso nuovo, l'ultimo caso era il caso, e sto cercando un libro perché ho qua un libro che ne parla, che non ho letto e che presto recensirò. Era l'ultimo caso, diciamo, originale, era il caso di Serena Mollicone, e infatti poi ho subito dopo comprato, che, perché credo che sia uscito dopo la mia trattazione, ma magari era uscito prima, me l'ho perso, ma dubito, questo bellissimo libro di Roberto Bruzzone e Federica Nardoni, La ragazza del bosco, che uscirà tra poco la recensione su, di cui uscirà tra poco la recensione su Deep in Crimini. Oggi parliamo del diritto della cattolica, adesso vi spiego tutto. Mi racconto perché l'ho scelto, è un caso un po' personale in un certo senso, adesso poi vi racconterò perché, e sarà un caso abbastanza rapido, io credo che settimana prossima già lo terminiamo, ma ci tenevo a farlo e vi racconto perché. Vi ricordo innanzitutto di seguirci e di supportarci come sempre sui nostri canali social, iscrivetevi al nostro canale YouTube, è gratis, non vi costa nulla ma a noi aiuta tantissimo, lasciate like quando ascoltate la puntata, seguiteci su Instagram, commentate i post, commentate le storie, insomma quando pubblichiamo qualche contenuto social supportateci perché ci serve per rimanere vivi in questo mondo podcaster molto agguerrito. Se invece volete anche darci una piccola mano dal punto di vista economico, potete abbonarvi al canale YouTube con, mi sembra ci sono dei tier da 2-3 euro che comunque ci danno una mano a pagare tutte le spese del canale, e se invece volete farci una donazione trovate tutto sul nostro sito. Marchetta finita, anche perché non c'è molto da dire. Ah no, due cose fondamentali, vedete mi sono dimenticato, perché l'ho già fatta su YouTube e mi sono dimenticato. In settimana torno a Deep in Scienza, Andre so che ha registrato un paio di puntate, farà anche una live, quindi in settimana dovrebbe tornare, al massimo settimana prossima torno a Deep in Scienza, per tutti quelli che continuano a chiederci ma quando torna, sta tornando Deep in Scienza, e in più, un'ora fa, alle 6, abbiamo droppato la nuova puntata di Stelle e Strisce, puntata che nessuno si aspettava perché non l'avevamo annunciata, abbiamo deciso in settimana di fare una puntata extra, e quindi vi posso annunciare che d'ora in poi ci sarà un doppio appuntamento mensile di Stelle e Strisce. Primo del mese e 15 del mese, per i prossimi mesi, fino a gennaio sicuramente, ci sarà una puntata di Stelle e Strisce. Quindi andate ad ascoltarla, parliamo di terrorismo, tema caldo, tema molto americano, quindi andate ad ascoltarla subito dopo che avete finito di sentire questa live. Allora, delitto della cattolica, io apro una parentesi, faccio Deep in Crimini da ormai tanti anni, ho trattato tantissimi casi, no? E ho sempre voluto trattare un caso milanese. Per chi non lo sapesse, il delitto della cattolica non fa riferimento a quella località nel Lazio, adesso magari non è nel Lazio, è in Toscana, che poi credo sia nel Lazio, ma fa riferimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è una delle università più famose, non che a Milano ci siano chissà quante università, però una delle università più importanti di Milano. E quindi io cercavo un caso milanese, voi sapete che io sono di Milano, la mia famiglia è da generazione di Milano, quindi volevo parlare di Milano, volevo avere la percezione di essere, no, dentro la città che conosco meglio. E quindi stavo spulciando vari casi, il diritto della cattolica lo conoscevo in maniera molto lontana, anche perché è un caso lontano ed è un altro motivo per cui l'ho scelto. E mentre leggo qualche cosa, leggo che Simonetta Ferrero, che è la triste protagonista di questo caso, la triste vittima di questo caso, abitava in via Osoppo. E via Osoppo è una traversa di dove abitavano, e dove abita adesso solo mio nonno, dove abitavano i miei nonni. E quindi stamattina, che sono andato appunto a trovare mio nonno e a pranzare con lui, ho camminato per via Osoppo e sono andato davanti al palazzo dove ormai 50 anni fa abitava Simonetta con la sua famiglia, e in qualche modo mi sono sentito parte, no, di questa storia. Il funerale di Simonetta si è celebrato nella stessa chiesa in cui è avvenuto il funerale di mia nonna, quindi è una chiesa che io conosco bene, una chiesa a me molto cara, una chiesa in cui ho passato del tempo, e quindi per qualche strano motivo mi sono sentito invogliato, ma non sono invogliato, come se questo caso in qualche modo meritasse di essere riportato in auge, no? In un'epoca in cui, per esempio, il caso di Via Poma viene riaperto, fortunatamente, nell'epoca in cui il caso di Nadacella viene riaperto, fortunatamente, nell'epoca in cui si rifanno processi su questioni tangenziali, tanti di voi mi hanno scritto in questi giorni, ma hai visto che Amanda Knox le hanno riaperto il processo? Mi avete scritto, non è proprio così. Tanto, se volete una puntata su quello che è successo in questi giorni su Amanda Knox, il suo processo per calunnia e che processo si rifarà e come funzionerà, scrivetemelo. Io vi faccio una puntata extra, non tolgo spazio di pencrimi, vi faccio una puntata extra assolutamente volentieri. Quindi, in un'epoca in cui i processi si riaprono un po' anche all'improvviso, parlare di un caso a cui, ripeto, sono legato per i luoghi in cui è avvenuto e che è un caso che non ha neanche mai avuto un indagato, no? Noi spesso parliamo di casi, come per esempio quello di Nadacella, che non ha mai av avuto un indagato che è stato portato a processo. Ecco, nel caso invece di Simonetta Ferrero non siamo neanche mai arrivati ad avere un indagato formalmente, quindi è un caso incredibile. Un caso che a livello criminologico mostra una serie di aspetti secondo me interessantissimi, che ci riporta in un'altra epoca, ci riporta 50 anni fa, dove le tecniche investigative non erano quelle di oggi, dove si discuteva e si indagava in maniera molto più, oggi la definiremmo superficiale, ovviamente, però chiaramente dobbiamo fare un adattamento storico alla vicenda. Rispondo a Marinella prima di poi iniziare a parlare, che mi chiede un gradimento su Moscow. Allora, io la vicenda un po' che non la seguo, vi dico la verità, la seguo un po' su Reddit ogni tanto. Anch'io voglio un aggiornamento su Moscow, questo vuol dire che lo farò assolutamente a breve, cioè a breve vuol dire entro la fine di novembre sicuramente ci sarà un aggiornamento su Moscow, perché siamo in momenti abbastanza caldi la situazione e quindi vi porto assolutamente un aggiornamento. Datemi tempo e vi porto tutto. Allora, Simonetta e la famiglia Ferrero. Innanzitutto siamo nel 1971. La storia inizia il 24 luglio del 1971. È una Milano afosa, calda, appiccicosa. Questo è il termine giusto perché non è mai stato a Milano d'estate, che è un'esperienza che non auguro a nessuno. La pianura padana ha il vantaggio di avere il peggior clima sulla faccia della terra perché abbina degli inverni umidi e freddissimi a delle estati umidissime e caldissime. Ha un luogo che a livello geografico obiettivamente ci sono luoghi più belli de della pianura padana, ma tant'è. Siamo a 24 luglio 1971 e Simonetta è una giovane donna abbastanza realizzata, si è laureata all'Università Cattolica di Milano, ha trovato lavoro alla Montedison, che all'epoca era una grande azienda che dava lavoro a migliaia di persone in tutta Italia. Il papà di origini piemontesi, tutta la famiglia di Simonetta è di origini piemontesi, si sono trasferiti poi a Milano, sono una famiglia medio borghese che non hanno. Grazie mille a Marinella per il caffè virtuale, intanto grazie mille davvero. Sono una famiglia medio borghese agiata, abitano in via Osoppo, che adesso per chi non ha idea di come è fatta Milano, via Osoppo è più o meno vicino a San Siro, quindi allo stadio dove giocano l'Inter e il Milan. Una bella zona di Milano. Il papà era, nel senso che all'epoca era in pensione, ma prima di andare in pensione aveva infilato Simonetta, no, dentro la Montedison, e lei si occupava di fare i colloqui ai nuovi assunti della Montedison, no? Era una recruiter, diremmo oggi, della Montedison. All'epoca aveva 26 anni, una donna timida, di cui abbiamo una fotografia. Io ho trovato due fotografie, ma una non si capisce neanche bene che è lei. Abbiamo pochissime immagini. E questa è un'altra delle cose che mi ha fatto scegliere questo caso, perché noi siamo abituati a casi estremamente che ci colpiscono proprio nell'immagine, no? Se pensiamo ai casi più famosi che ho trattato, no? Da Yara a Meredith, il Sara Scazzi, tutti i vari casi, no? Abbiamo un'immagine, Simonetta Cesaroni, no? Abbiamo un'immagine del, o del killer o della vittima molto precisa. Qua invece di immagini non ce ne sono. Inutile prenderci in giro, non ci sono immagini, c'è solo una storia che viene raccontata, che viene tramandata. È la storia di Simonetta Ferrero e della famiglia Ferrero, una storia allucinante. Stasera ve ne darò un breve assaggio. Simonetta è una donna timida, molto seria, molto che tiene molto a farsi rispettare sul lavoro, a essere una brava figlia. Aveva un ottimo rapporto con la sorella e con i genitori. Infatti quel giorno, quel 24 luglio 1971, non era una giornata qualunque. Lei si stava svolgendo le ultime commissioni, perché la sera sarebbero partite tutta la famiglia per andare in Corsica, no? Stava per affrontare un viaggio con la famiglia, una vacanza con la famiglia in Corsica. Le persone sul lavoro la definiscono, i suoi capi, che sono stati indagati, tutto l'ambiente lavorativo è stato indagato. Definisco una persona molto seria, molto laboriosa, una persona che sapeva farsi voler bene, però una persona estremamente seria, una ragazza con pochi fronzoli in testa e molto pratica. Quel giorno è un giorno strano perché fa caldo a Milano, quel caldo afoso, quel caldo appiccicoso, come ho definito prima. Simonetta esce al mattino, deve svolgere una serie di commissioni piuttosto banali, deve andare in una profumeria. Deve andare in una libreria a comprare un dizionario di francese, sta andando in Corsica, e si fermerà in una tappezzeria. Noi abbiamo oggi, ma all'epoca gli inquirenti furono in grado di ricostruire il suo percorso in maniera abbastanza preciso. Simonetta quella mattina aveva un abito a fiorellini e i vari commessi di quel sabato 24 luglio 1971 se la ricordano. Una ragazza che rimane impressa, aveva degli occhi chiari bellissimi. Non era una ragazza che oggi, con i canoni di bellezza di 50 anni dopo, definiremmo una ragazza bellissima, ma era una ragazza che aveva quel qualcosa che te la fa notare, te la fa ricordare, no? Aveva un fascino, aveva un occhio molto chiaro. E abbiamo anche uno scontrino proprio della libreria, perché effettivamente Simonetta va in libreria, compra questo dizionario e lo scontrino verrà ritrovato nella sua borsa. Sono le 11:30 circa di quella triste mattina. Poi Simonetta si dirigerà all'Università Cattolica di Milano, università dove aveva già studiato. Nessuno la vedrà entrare. E ovviamente nessuno la vedrà mai più uscire. I genitori iniziano a preoccuparsi. Passa il pranzo, Simonetta non è tornata. Siamo in un'epoca in cui i cellulari non esistono, in cui le comunicazioni sono un fatto inusuale. Ma Simonetta è una ragazza per bene, una ragazza con la testa sulle spalle, sicuramente ha incontrato un'amica, adesso tornerà. È metà pomeriggio, la famiglia Ferrero deve prepararsi per andare in aeroporto, ma Simonetta non arriva. È ora di cena, a questo punto la famiglia è molto preoccupata. E subito dopo cena, quando ormai si è capito che Simonetta non sarebbe tornata, decidono di andare al commissariato e sporgere denuncia. Partiranno delle ricerche, soprattutto di domenica, abbastanza blande di Simonetta, finché lunedì mattina, 26 luglio 1971, Simonetta viene ritrovata. Viene ritrovata in maniera abbastanza strana. Perché alle 9 del mattino grazie mille Jacopo per il caffè, grazie davvero. Un seminarista iscritto alla facoltà di filosofia dell'Università Cattolica, tale Mario Toso, che è un ragazzo un po' strano, perché è un ragazzo, appunto, è iscritto al seminario, responsabile sia all'università che anche a casa sua, dove gestiva ed era parte di una confraternita religiosa, era responsabile della pulizia e dell'ordine, no? Delle strutture, sta attraversando un cortile, appunto, dell'Università Cattolica, sta cercando un luogo in cui andare a studiare in pace, a leggere in pace. Passa a circa 10-15 metri, più 10 di 15, dal bagno femminile, e qualcosa attrae la sua attenzione. C'è un rubinetto che scorre. E all'apparenza non è interrotto da nulla, non è interrotto da due mani che si stanno sciacquando. Mario si ferma e la sua forma mentis, un po' ossessivo-compulsiva, lo fa attendere affinché qualcuno spenga effettivamente quell'acqua. Quell'acqua non verrà spenta. Al che lui, che come ci racconta qualcun altro che lo conosceva, che se vedeva una sedia fuori posto doveva rimetterla a posto, se vedeva una luce rimasta accesa doveva spegnerla, si avvicina al bagno delle ragazze. È il bagno delle ragazze, lui è un seminarista, non è necessariamente scontato il fatto che lui entri in quel luogo. Questo è un ragionamento che fa anche il capo della polizia dell'epoca che indaga sul delitto. Ma Mario entra, deve spegnere quell'acqua, deve spegnere quel rubinetto, deve chiudere quel rubinetto. La scena che si trova davanti Mario Tosi è una scena che non credo che potrà mai togliersi dalla testa. C'è una giovane per terra, sul fianco destro, con la borsetta ancora sulla spalla. C'è sangue dappertutto. Simonetta è stata attinta da 33 coltellate, la maggior parte alla schiena. 7 ferite mortali. Sui muri c'è sangue, tanto sangue, e c'è questo rubinetto che scorre e che per 2 giorni nessuno ha chiuso. Mario scappa da quel bagno e va a cercare un custode. È scioccato, non riesce a parlare, riesce soltanto a indicare il bagno femminile. Il custode si precipita, vede anche lui questa scena, chiama la polizia e nasce ufficialmente alle 9 circa del 26 luglio 1971, quello che ancora oggi è uno dei cold case più famosi, più importanti italiani, il delitto della Cattolica. La polizia da subito è intenzionata a risolvere velocemente il delitto. Si fanno dei veloci sopralluoghi della scena del crimine e la polizia mette in atto una classica indagine per omicidio. Cosa si fa in una classica indagine per omicidio? Si va a indagare nella storia, nella vita privata della vittima, aspettandosi di trovare qualcosa che io definisco sempre la ciccia, no? Cioè di trovare poi quello che interessa davvero. Nella vita di Simonetta non si trova nulla fuori dall'ordinario. Mi ricorda un'altra Simonetta che 19 anni dopo verrà tragicamente uccisa nella capitale d'Italia, in via Poma. Un nome che ritorna, no? Un'altra ragazza, Simonetta Cesaroni, con una vita pulita, nel senso senza scheletri nell'armadio, esattamente come Simonetta Ferrero. Non ci sono fidanzati, non ci sono ex fidanzati. Simonetta ha avuto qualche flirt molto fugace. Siamo anche in un'altra epoca. Siamo in un'epoca in cui i fidanzamenti erano meno comuni, cioè ci si fidanzava con uno e ci si sposava poi. Grazie mille, Alessandro, per la donazione. Grazie davvero. Quindi non c'erano i fidanzamenti di oggi, no? Che dove invece si cambiano tanti ragazzi e tante ragazze, io aggiungo giustamente, no? Non è che il primo deve essere per forza quello giusto. Però era un'altra epoca, ed è anche questo che mi piace di questo caso, cioè di pensare in maniera diversa, di non applicare le stesse strutture mentali che applicheremo a un delitto nel 2020 a un delitto del 1971. Quindi anche questo è un discorso che dobbiamo sempre tenere a mente. Quindi non trovano nulla nella parte privata. Provano nella parte lavorativa un collega, magari con cui ha avuto qualche problema. Non si trova nulla. Un ragazzo che lei ha scartato durante un colloquio lavorativo. Anche queste indagini non danno frutti. Rimane la terza opzione, il maniaco, l'uomo nero, no? Io faccio sempre questi riferimenti all'uomo nero, cioè l'uomo che non ti conosce ma che ti toglie la vita. Anche perché la dinamica dell'omicidio è piuttosto strana. O meglio, ci racconta una storia, come sempre, no? Come direbbe, visto che qua il libro di Roberto Abruzzone direbbe che la scena del delitto ci racconta una storia. E prima di vedere come sono andate poi effettivamente le indagini, ve l'ho un po' spoilerato all'inizio del video, all'inizio del podcast, le indagini sono andate male, non c'è mai stato un indagato, non c'è mai stato un nome, no? E anche questa cosa, so che continuo a ripeterlo, ma sarà un po' il leitmotiv di questo caso. Anche questa cosa mi piace, che il nome della vittima non sia associato a un nome di un carnefice. Per adesso mi piace, poi è chiaro che mi piacerebbe ancora di più se l'omicidio venisse risolto. Ma andiamo con ordine. Cosa ci racconta la scena del crimine? Cosa vedono gli inquirenti? Cosa notano gli inquirenti? Perché è vero che io vi ho detto all'inizio della puntata che stiamo parlando di un medioevo criminologico, di una preistoria dal punto di vista delle indagini, ma neanche tanto, vi dico io. Perché? Vengono fatte due autopsie sul corpo, entrambe sostanzialmente arrivano alla stessa conclusione. Simonetta viene aggredita da dietro perché ha delle ferite non troppo profonde, ma comunque piuttosto importanti alla schiena. Subito dopo Simonetta evidentemente si gira, avendo intuito chiaramente di essere stata aggredita, e prova a difendersi. Sulle mani, con entrambe le mani lei ha provato a fermare il coltello. Stiamo parlando di un coltello a lama piuttosto grande, coltellaccio da cucina, per dire, no? Non un coltello serramanico o un punteruolo, stiamo parlando di un coltello importante. Simonetta lotta come una leonessa, è forte, non vuole morire, ama vivere e quindi prova con entrambe le mani a fermare l'aggressore. Quando capisce che non riesce a fermare la forza del coltello, prova a graffiare, prova ad aggrapparsi a chi la sta colpendo. E infatti sotto le sue unghie troviamo del materiale non appartenente a lei. Ma la forza, la violenza, i colpi che le vengono inferti sono troppi, sono troppo violenti. Simonetta morirà subito dopo. 33 colpi, come vi dicevo, alcuni di una violenza inaudita, 7 colpi mortali. Non capita spesso, pensavo prima, proprio prima di iniziare la live, cioè non capita spesso di leggere questa cosa. Cioè, vi faccio l'esempio di Meredith, perché è il caso che conosco meglio, 43 colpi. 43 ferite, no, mi sembra Meredith, due mortali, anzi in realtà una mortale. Simonetta Cesaroni, simile come numero rapporto, cioè mi sembra 29 coltellate, una o due mortali. Invece qui ci sono 7 ferite mortali, questo per dirvi la violenza. No, l'impeto, la rabbia che c'era dentro, che ha messo dentro questo attacco all'aggressore. Poi cos'altro ci racconta la scena del crimine? Ci sono impronte di sangue, chiaramente per terra, chiaramente anche sui muri, e c'è un'impronta di una mano su un muro, verso l'uscita, che non corrisponde alla mano di Simonetta. È una mano molto grande, è una mano maschile. È una mano di un uomo che è alto almeno 1,85. È la mano del killer. Ma non è mai stato possibile, ovviamente, capire a chi appartenesse quella mano. Ma gli inquirenti, quindi, oltre a ricostruire più o meno la dinamica con cui è avvenuto l'omicidio, che è importante chiaramente, perché ci dà l'idea di un attacco da dietro, No, mio papà dice ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto. Poi esploreremo le varie opzioni. Viene aggredita lì, è molto importante, ma all'inizio gli inquirenti sono un po' sospettosi perché il corpo viene trovato 2 giorni dopo. È vero, il 24 luglio è un sabato, nell'università non girano tante persone in un sabato nel 24 luglio del 1971, ma nonostante appunto non fosse l'orario prime time dell'università, quindi con decine di persone, comunque era abbastanza frequentato. Ma si viene a scoprire che a pochissima distanza da quel bagno, il 24 luglio, quindi la mattina in cui Simonetta viene aggredita e uccisa, a pochissima distanza ci sono 4 operai che stanno lavorando a un piccolo progetto di ristrutturazione e stanno usando un martello pneumatico che verrà usato, loro dicono più o meno ininterrottamente. Ovviamente, cosa vuol dire ininterrottamente? Vuol dire che non è che lo usano un'ora e poi per 3 ore non lo usano più, vuol dire che lo usano continuativamente, magari facendo delle piccole pause. Più o meno dalle 9 del mattino a mezzogiorno, no? Classico orario in cui il muratore va a mangiare. E infatti i muratori sono andati a mangiare un panino più o meno a mezzogiorno. Quindi il problema degli inquirenti, che all'inizio dicevano: ma com'è possibile che nessuno abbia potuto non sentire questa lotta? Perché, come vi dicevo, la scena del crimine ci parla. Che cosa ci dice? Ci dice che c'è stata un'aggressione violentissima, ma un'aggressione abbastanza lunga. Perché abbastanza lunga? Perché Simonetta, colpita inizialmente alle spalle, poi si è difesa. E quindi l'aggressione è andata avanti per qualche minuto. Sicuramente non è stata un'aggressione come, per esempio, quella di Simonetta Cesaroni, che viene colpita, poi perde i sensi e a quel punto aggredita. Qui non avviene questa dinamica. La dinamica, appunto, è una dinamica dove c'è una lotta. Questo, ripeto, lo sappiamo per le ferite che ha sulle mani, da lama, quindi lei che prova a bloccare i colpi, e in più sotto le unghie ha del materiale non suo e quindi graffia l'assassino. E quindi gli inquirenti giustamente si chiedono: com'è possibile che nessuno possa aver sentito niente? E incredibilmente vengono a scoprire che 4 operai hanno lavorato tutto il giorno, tutta la mattina, e quindi hanno il rumore del martello pneumatico ha coperto le urla verosimili, e anzi aggiungo io, certe, di Simonetta. Gli inquirenti quindi vanno subito a prendere questi 4 operai, li interrogano, lì, se vogliamo, anche un po' li osservano con attenzione. Potrebbe essere uno di loro, potrebbe che magari si è assentato qualche minuto, potrebbe essere il killer. Ma vengono subito scagionati. A questo punto le indagini si concentrano su Mario Toso. Mario Toso, come vi dicevo prima, è il seminarista che ha trovato il cadavere. Perché ci sono alcuni suoi dettagli che non sono proprio perfetti. Innanzitutto quello che vi dicevo prima, strano che un seminarista decida tutto un tratto, tutto all'improvviso, di entrare nel bagno femminile. E in più, Mario Toso, il giorno successivo alla scoperta, piglia un treno e torna a casa sua, un po' lontano da Milano. E quindi questo comportamento è un po' strano. Mario Toso viene indagato, si prova, viene interrogato abbastanza duramente, ma il suo avvocato giustamente dice: ma perché sarebbe dovuto tornare sulla scena del crimine? Con gli stessi vestiti, perché dei testimoni che lo hanno visto venerdì dicevano che lunedì aveva esattamente gli stessi vestiti, e in più non aveva ferite. Non aveva ferite né, per esempio, al collo, al volto, dove Simonetta potrebbe averlo graffiato, non aveva ferite sulle mani, non aveva ferite. Tra l'altro, l'altezza e la grandezza delle mani non combaciavano con l'impronta trovata, e quindi anche Mario Toso viene scartato. Poi c'è il mistero dell'acqua, Deborah mi ha anticipato, mistero che anch'io, vi dico la verità, ancora non ho ben capito, anche se i documenti sono molto pochi sulla vicenda, non è che stiamo parlando di chissà quante informazioni abbiamo, dobbiamo ragionare molto con l'immaginazione su questo caso, ve lo dico subito. c'è il mistero dell'acqua. Perché? Perché a un certo punto gli inquirenti chiedono agli operai: ma voi, nella pausa, cioè quando avete spento il martello pneumatico, avete sentito l'acqua che scorreva del bagno? E perché non l'avete spento? Cioè, la domanda che gli hanno fatto era la seguente: un conto è se sento l'acqua 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, non ci faccio caso. Ma dopo ore che sento l'acqua, cioè non mi viene da pensare c'è qualcuno che l'ha dimenticata aperta, vado a spegnerla. E loro dicono di non aver sentito l'acqua. Ora, questa storia dell'acqua mi ha incuriosito molto perché all'inizio io pensavo addirittura a un rubinetto che strabocca, no? Cioè se lascio l'acqua che va, non so perché mi ero immaginato l'acqua, il fondo chiuso e quindi chissà quanta acqua avevano trovato, invece ovviamente non era così. E mi sono immaginato questa scena. Ovvero che Simonetta va in bagno, fa la pipì, vi dico questo perché la sua vescica è stata trovata vuota, no? Durante l'autopsia la sua vescica è stata trovata vuota, poi apro l'ultimo capitolo della puntata. Quindi va a lavarsi le mani, quindi apre l'acqua e nel momento in cui si sta lavando le mani viene aggredita. Questo è un po' secondo me come è andata. E quindi il killer non ha nessun motivo di spegnere l'acqua, evidentemente, perché dopo averla uccisa ha l'unico obiettivo di lasciare l'università, il bagno nello specifico, ma l'università il prima possibile. E la mia domanda però è: possibile che nessuno sia rientrato in quel bagno da sabato a lunedì? Chiaro che domenica era chiusa l'università, questo è evidente, e come vi dicevo era il 24 luglio, quindi non c'erano così tante persone che frequentavano e che giravano in università. Però dico, i custodi che hanno chiuso, di solito quando uno, io mi ricordo i custodi che chiudevano la mia università, che mi era capitato qualche volta di vederli, che facevano un giro dei bagni. Ora non so se poi storicamente lo fanno proprio perché è successa questa cosa, però controlli che ci sia qualcuno in bagno. Anche perché, adesso immaginiamo che abbiano chiuso alle 5, non ne ho idea, ovviamente, o alle 3, non è importante. Voglio dire, cosa fai? Chiudi i cancelli senza aver guardato che c'è nessuno in bagno? Questa cosa mi suona un po' strana, se non gli anni 70, però mi sembra una questione di buon senso, non tanto una questione culturale. Cioè, io immagino che chi chiude i cancelli dell'università si debba quantomeno controllare che nelle aule, nelle biblioteche dell'università e anche nei bagni non ci sia nessuno. Perché uno può essere in bagno, magari non si sente bene, per esempio. Non dico che uno per forza deve esserci stato un omicidio, però magari non si sente tanto bene in bagno, quindi non ha magari l'orologio lì che dice: ah, cazzo, stanno chiudendo, io sto malissimo, ma stanno chiudendo, quindi me ne vado. Quindi mi sembra un po' strana questa cosa che nessuno abbia sentito il rumore. E anche lì, immaginiamo i custodi che chiudono l'università. L'università è vuota. A quel punto un rumore dell'acqua lo senti ancora di più se hai fatto sgomberare tutti, no? Cioè dovresti sentirlo nitidamente, invece non viene sentito da nessuno. E quindi il corpo viene trovato semplicemente 2 giorni dopo. Altra questione, secondo me una delle più interessanti di questo caso, cioè la domanda che mi sono fatto io è: perché non viene cercata subito lì, Simonetta? Che è una domanda, cioè qual era la logica di questa domanda? Simonetta doveva, perché era alla Cattolica, una ragazza di 26 anni già laureata? Questa domanda non ha una risposta, che per me è il mistero, se vogliamo, più intrigante del delitto della Cattolica. Cioè il delitto della Cattolica non è in grado di spiegare il perché la vittima si sia effettivamente recata in cattolica. Non sappiamo da che parte è entrata e non sappiamo perché è andata in quel bagno. Sappiamo con una verosimile certezza da che parte è entrata, ma non l'abbiamo, nessuno l'ha vista. Nessuno l'ha vista entrare nell'università, nessuno l'ha vista girare in università. Oltretutto c'è un bagno più vicino all'entrata rispetto a quello dove lei si è recata. E lì è un po' strana la questione perché giustamente gli inquirenti hanno ipotizzato che lei stesse girando per Milano, appunto doveva fare queste compere, doveva comprare un profumo, il dizionario, tutta una serie di cose. Le ultime, doveva prepararsi per la vacanza. Magari a un certo punto le scappa, appunto, ha un bisogno fisiologico. A me, vi dico la verità, sembra strano che una vada in università, entri apposta in università a fare la pipì quando poteva andare, immagino, da altre parti, però diciamo che l'università è un luogo che lei era andata proprio in quell'università, quindi è verosimile che si sentisse a suo agio, avesse già fatto, conoscesse i bagni, e quindi anch'io se vado in un bagno che conosco sono più contento rispetto a se vado in un bagno che non conosco. E poi io sono un uomo, quindi la pipì la faccio in piedi, però capisco che per una ragazza possa essere più comodo, appunto, recarsi in un bagno che già si conosce. La cosa strana è che va in un bagno che è effettivamente più lontano dall'entrata che ha utilizzato. Quindi viene da chiedersi come mai non va nel primo bacio. Se l'obiettivo di quella visita alla cattolica era andare in bagno, perché non è andata nel bagno più vicino, ma è andata nel bagno più lontano? Non si capisce. Allora viene formulata un'altra ipotesi, perché una sua amica stretta dice: guardate che io mi stavo, avevo questa idea di tornare a fare giurisprudenza, avevo bisogno di delle informazioni e avevo chiesto a Simonetta degli appunti, che non aveva fatto giurisprudenza Simonetta, però avevo bisogno degli appunti, degli opuscoli, delle informazioni che Simonetta aveva. E quindi ho chiesto a lei. E quindi qualcuno giustamente dice: no, allora è andata lì perché doveva raccogliere delle informazioni che poi avrebbe fornito alla sua amica. In realtà gli appunti, così vengono nelle varie trascrizioni, vengono definiti appunti, adesso secondo me sono più degli opuscoli, delle informazioni, però non è fondamentale, è un dettaglio su cui si può decisamente soprassedere, che vengono trovati sulla scrivania di Simonetta. Questo cosa ci indica evidentemente che Simonetta queste informazioni che servivano alla sua amica le aveva già raccolte in precedenza e quindi che non era necessario recarsi la mattina del 24 luglio 1971, che è la mattina appunto in cui perde la vita, per quelle informazioni. E quindi non esiste un motivo chiaro e definito sul perché Simonetta si sia recata lì. Giustamente Alessandra dice che avesse una relazione con qualcuno che lavora lì. Può essere, anche io ho pensato a una cosa del genere, cioè che dovesse rivedere qualche vecchio amico, qualche vecchia amica, qualche nuovo flirt fugace. Anche perché la difficoltà di investigare negli anni 70, e quindi senza cellulari, senza chat, senza social, senza email, cioè senza un supporto media che ti aiuta a capire con chi è in contatto le persone, è molto difficile capire, no? Se lei magari stesse iniziando una relazione, cioè un conto, una relazione già codificata, che quindi ha una storia, no? Ma una relazione nuova, dove magari si sono visti, faccio un esempio, 4 volte e non l'hanno comunicato ancora a amici e parenti, perché magari sono usciti 4 volte e non hanno ancora iniziato neanche a capire, stanno iniziando ad annusarsi, cioè non hanno ancora chiaro la percezione se possano piacersi o no, quindi non lo comunichi. Ecco, dimostrare questo aspetto è molto complesso. Interessante, secondo me, anche un'altra questione, cioè che nessuno la veda quella mattina, come se lei, non dico fosse furtiva, perché non credo che lei abbia avuto un portamento e un comportamento particolarmente furtivo quella mattina, ma mi dà l'idea che non si sia, che non abbia girovagato per l'università, perché all'inizio ho anche pensato: ma sai, cazzo, magari passava lì e è voluto tornare dentro l'università. Anch'io ogni tanto passo davanti alla mia università e dico: ma sai che quasi quasi un giro dentro me lo farei, ma giusto per vedere un po' le aule, com'è, no? Un viale dei ricordi. Ma poi ho pensato: se lei fosse andata lì, dice: sai, mi scappa la pipì, faccio la pipì alla cattolica e poi faccio un giro. Oppure faccio un giro alla cattolica, poi sai cosa c'è? Tanto che ci sono, uso il bagno. Qualcuno l'avrebbe vista verosimilmente, cioè qualcuno avrebbe notato questa ragazza, anche un po' più grande, no? Dell'età media, all'università, che gira all'università, qualcuno immagino l'avrebbe, invece nessuno la vede, quasi come se lei appunto si fosse recata in università proprio per andare poi in bagno, anche se, ripeto, non si capisce perché è in quel bagno così, così lontano rispetto all'entrata. Vengono sentiti, per tornare poi all'indagine vengono sentite 315 persone circa. Vengono sentiti tutti. Non si ottiene nulla. Non si ottiene nulla finché nel 1994, mi sembra, adesso vi dico anche la data precisa, ma sono abbastanza sicuro. Non la trovo, ma dovrebbe essere 1994, ma ripeto, cambia poco. Arriva una lettera al questore di Milano, al capo della polizia di Milano, da parte di una donna, una lettera anonima da parte di una donna, che dice che in quel periodo, nel periodo successivo alla morte di Simonetta, un cinquantenne appartenente alla Chiesa, che frequentava la cattolica è una, chiaramente è una chiesa cattolica, è un'università cattolica, molestava le ragazze ed era stato effettivamente allontanato dopo aver molestato almeno 3 ragazze. Gli inquirenti indagano, ovviamente, trovano questa persona che effettivamente era stato allontanato dalla chiesa, l'avevano spostato perché aveva avuto dei problemi, era stato, diciamo, denunciato da 3 ragazze che aveva molestato, e quindi indagano e dicono: questa è una buona pista. In realtà poi non combacia, nel senso che, a parte che non combaciava fisicamente, ma aveva un alibi e comunque non entra nelle indagini. E quindi le indagini da lì vengono chiuse. Questa è una storia incredibile. E nella prossima puntata proveremo a renderla ancora più incredibile. Vi basti pensare che alla notizia, quando viene trovata, all'epoca i telefoni erano quello che erano, quando viene trovata la mattina del 26 luglio 1971, i poliziotti arrivano all'università, capiscono che lei viene trovata, tra l'altro, la borsa di Simonetta, ci sono dentro i documenti. Poi vi aggiungerò dei dettagli sulla morte settimana prossima, ma i poliziotti già sapevano chi era. Devono andare a comunicarlo alla famiglia in via Osoppo. Il papà, davanti alla notizia, viene colto da un infarto e per poco non ci rimane. La mamma ha un malore, vengono entrambi portati in ospedale. Il riconoscimento viene fatto fare da parenti lontani, che il dolore era troppo. Ecco, questa ragazza, questa famiglia distrutta da un papà che non si è più ripreso, cioè si è ripreso ma in maniera molto difficile, una mamma stroncata dal dolore, non ha mai avuto neanche un sospettato. Anche se, e questa è la prima volta che me lo sentite dire su Dipen Crimini, settimana prossima parleremo di quello che forse potremmo definire il serial killer di Milano. Perché in quei giorni degli anni 70, in quei mesi, in quegli anni, ci furono 5, 6, qualcuno parla di vettori 12, ma non esageriamo, casi di ragazze accoltellate, mai chiuse, casi mai chiusi, che effettivamente hanno degli elementi in comune. Io proverò, chiaramente le informazioni sono poche, quindi per costruirci una puntata non sarà facile, ma proveremo settimana prossima a parlare di quello che qualcuno già definisce il mostro di Milano, il serial killer di Milano, che in realtà non è noto alle cronache in questo modo, e proveremo a capire se vari omicidi, con il più famoso appunto quello della cattolica di Simonetta Ferrero, possono essere avvenuti grazie alle mani del mostro di Milano. Io spero di avervi incuriosito e spero che sarete con me settimana prossima, domenica prossima alle 19, su Dipen Crimini. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e tanto ascolto di Dipen Podcast, sia con Crimini sia con Scienza che ritorna, ma anche con Stelle Strisce. È uscita stasera alle 6 una puntata bonus su Stelle Strisce, andate ad ascoltarvela perché è una bomba. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima su Dipen Crimini. Ciao a tutti.